piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Includere le persone con disabilità nella pianificazione delle strategie di vaccinazione anti-Covid sia a livello nazionale che regionale.
È incredibile, assurdo che nel piano di vaccinazione siano state escluse le persone con disabilità.
Sono tante le realtà trascurate. In assoluto quella dei disabili e in particolar modo quella dei caregiver non ha avuto l'attenzione necessaria. In assenza di risposte concrete, tra la paura di contagiare i propri cari disabili o peggio ancora, ammalarsi e non poter più prendersi cura di loro, questa figura chiede ora risposte.
Quando i vaccini ai disabili gravissimi e ai loro assistenti?
Viviamo nel terrore, perché significherebbe non sopravvivere. In questo momento mio marito e tanti altri come lui non sono la priorità per questo Stato.
Oggi parliamo di disabili, un tema che ho lungamente approfondito, trattato fino a sentirmi dire dagli ascoltori basta, non ne possiamo più, se avevi la figlia velina parlavamo tutti i giorni di varietà, per dirlo con un termine edulcorato. Diciamo che ultimamente ho un po' allentato nella mia visibilità pubblica a parlare di questo tema. Perché? Perché mi sono concentrato sul mio problema personale e privato. Però oggi torno necessariamente a parlare di questo problema perché vedo che è leggermente disatteso, vedo una disattenzione generale nei media, questo lo dico anche ai colleghi, rispetto alla disabilità che in tempi passati era molto centrale anche nel dibattito politico. Non è che questo poi è equivalso a un reale miglioramento delle condizioni generali delle persone con disabilità, però è giusto che oggi se ne parli. Ad esempio il tema vaccini, avete sentito parlare a Claudio Ferrante dell'associazione Carrozzine Determinate e Graziana Straquadagno, che ha un marito disabile, che entrambi dicevano, ma scusate, tutti stiamo parlando di vaccinazioni, di categorie da proteggere, i disabili e i caregiver, le persone che di loro si occupano, non sono categorie che hanno una particolare fragilità, come mai nessuno pensa che anche loro vadano comunque vaccinati in maniera preferenziale rispetto ad altre categorie? Diciamo che io immagino che in una coperta molto corta ognuno cerchi in qualche maniera di chiedere visibilità per la propria parte di bisogno. Ma mentre riflettevo di trattare questo argomento con persone qualificate, intanto tutto è cambiato nello scenario politico in questi ultimi giorni. Stiamo parlando di un nuovo governo che come mossa fondamentale, apicale dal punto di vista della disabilità, ha istituito di nuovo il ministro per la disabilità. Il ministro per la disabilità è chiaramente qualcosa che apparteneva a un sogno istituzionale dell'area della Lega, che già sarà prodotta in questa direzione. L'attuale ministro della disabilità è un avvocato che è stato già ministro per gli affari regionali, Erika Stefani. Non si legge nella sua storia personale politica particolare attitudine a trattare questo tema, ma sulla figura stessa di un ministro che si occupa di disabili non è detto, questo lo dico per chi sta fuori di una gestione personale quotidiana di questo tema, non è detto che sia una festa. Ci si ritiene tutti comunque come considerati una categoria a parte, una categoria discriminata, una categoria che ha bisogno di un suo ministro perché sembra quasi voler tracciare una sorta di recinto in cui ci stanno le persone con disabilità come se non fossero cittadini come gli altri. Questo atteggiamento è stato riassunto in maniera molto virulenta, molto aggressiva, molto determinata da un personaggio molto noto nel campo della cultura della disabilità, che è Jacopo Melio, che è anche consigliere regionale PD della Toscana, che ha scritto a Repubblica una lettera aperta molto dura, ve ne leggo qualche passo, sì, riassume la punta più estrema dell'atteggiamento di possibili rappresentanti della disabilità di fronte al fatto che ci sia un ministro della disabilità. Ci risiamo quando non si sa dove pescare punti tenerezza, il tema disabilità viene estratto con quella rassicurante compassione mista a pietismo e incapacità da far sussultare anche un paralitico, e fa una battuta su se stesso, che è un giovane ragazzo che ha problemi appunto di movimento. Qualche anno fa, in un incubo oggi rigurgitato, decide: la mia libertà sarebbe dovuto essere un leghista, che per dirne una alle donne quella libertà voleva toglierla, scegliendo per loro cosa fare con il proprio corpo e la propria vita. Una personcina empatica e sensibile, insomma, leggermente misogina, omotransfobica, vabbè, non si può avere di tutto. Ministro della disabilità, figura doc per noi, per ribadire l'esistenza di una categoria a parte, dunque l'esigenza di provvedimenti speciali, per persone speciali, che i poverini, i disabili coccolosi, li aiutiamo nel loro recinto, infilandoli in uno scompartimento, sia mai che ambissero allo stesso trattamento degli altri cittadini, perché come gli altri non lo sono, hanno più bisogno, vanno protetti dal mondo, magari nascosti istituzionalizzandoli. Certo, come no. E va avanti con una lettera molto dura, in cui dice che in effetti lui ne avrebbe fatto volentieri a meno di un ministro ad hoc. Ma il ministro c'è, a questo punto c'è, è istituito e probabilmente sarà il referente istituzionale di tutte le istanze per le persone con disabilità. Quindi oggi ho pensato bene, come abbiamo fatto già altre volte in passato, di chiamare due amici che sono, ognuno per la sua parte, messi insieme i rappresentanti del più grande numero di persone che devono gestire il problema in famiglia o individualmente la disabilità. Sono Roberto Speziale e Vincenzo Falabella. Roberto Speziale, presidente nazionale dell'ANFAS, che è l'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale. Vincenzo Falabella, presidente della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Roberto Speziale, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Vincenzo Falabella, buongiorno. Allora, diamo buongiorno, la priorità. Ciao Vincenzo, buongiorno. Cominciamo con Speziale, perché diciamo fra i due è quello che ha una maggiore età, per dare soltanto questa scansione. Oggi non ci immaginavamo, noi qualche giorno fa, quando abbiamo deciso di fare questa chiacchierata, e il tema doveva essere e sarà comunque quello dei vaccini per le persone disabili, che sarebbe stato, diciamo, questa novità, perlomeno in questi termini, di un ministro della disabilità. Qual è la tua posizione, Roberto, innanzitutto, anche se già l'hai espressa su qualche organo di stampa, qui la ribadiamo, rispetto a questa novità, il ritorno nuovamente di un referente istituzionale unico, piuttosto che averne in ogni singola competenza un pezzettino di attenzione per un problema generalizzato?
Come qualcuno direbbe, la domanda sorge spontanea: serve alle persone con disabilità, ai loro familiari, un ministero della disabilità? Se serve a dare più diritti, a rendere più sensibili le istituzioni, ben venga. Se invece l'ennesimo recinto in cui si vuole collocare la disabilità, ha altre finalità, e le altre finalità a noi interessano meno. Avevamo già in precedenza, con grande fatica, impedito che si creasse questo ministero con il secondo governo Conte, riuscendo a far mantenere la delega in capo alla Presidenza del Consiglio, istituendo un apposito ufficio, e ci ritroviamo oggi invece a dover fare i conti con l'istituzione di un ministero.
Ma quello che dici, scusa Speziale, significa che l'esperimento Fontana non va fatto proprio esplodere di entusiasmo? Se avete chiesto a Conte basta col Ministero per la Disabilità, troviamo una maniera diversa.
Ma sì, a prescindere da ciò che poi Fontana ha messo in atto, anche il sottosegretario, come dire, che poi c'era anche questa anomalia per cui c'era un ministro della disabilità e un sottosegretario che aveva una delega alla disabilità e non dipendeva dal ministro, quindi una situazione sui generis che creava alla fine più confusione che soluzioni. E quindi, ma ripeto, Fontana tutto sommato ha operato cercando di fare cosa meglio, ma è proprio l'idea in sé che non va bene. Noi abbiamo bisogno di trasversalità, noi abbiamo bisogno della disabilità, trovi risposte da parte dell'intero contesto, come dire, governativo e politico. Cioè, ridurre la disabilità a un ministero spesso ha il sapore di dire: ok, avete il vostro ministero, che cosa volete di più? Mentre in tutte le altre politiche siamo la Cenerentola. Questo non va bene, e quindi se questo nuovo ministro sarà il ministro che si occuperà assieme a noi di essere, come dire, pungolo per gli altri ministeri, per garantire trasversalità, per risolvere problematiche e per recuperare un ritardo ormai come insopportabile per quanto riguarda i diritti delle nostre persone, come dire, ben venga. Se, come dire, una cartina di tornasole sono di tipo estetico, come meglio, tra l'altro, come le descrive anche nel suo bellissimo articolo, devo dire la verità, ci interessa molto meno.
Allora, Vincenzo Falabella, mi sembra che invece il tuo atteggiamento sia quello di dire: ormai c'è, ce l'hanno dato, non è che possiamo toglierlo, cerchiamo di capire come collegarci con questo ministro alla maniera migliore e cercare di tirare fuori il miglior risultato possibile da questa situazione che ormai mi sembra che sia irreversibile.
Ma sì, cominciamo col dire che sia io personalmente, ma la stessa federazione, il mondo che la federazione rappresenta, è riconoscente e soprattutto attento a quelle che sono le dinamiche politiche del nostro paese. Riconosciamo il ruolo delle istituzioni, non possiamo non riconoscerlo, nel senso che riconosciamo l'importante ruolo che ha svolto sia Palazzo Chigi sia anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sui temi della disabilità e nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie è stato sempre attento. Quindi se Palazzo Chigi da un lato, al di là di quelle che sono poi le mediazioni politiche che il Presidente Draghi ha dovuto gestire nella formazione del governo, ma soprattutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno ritenuto opportuno istituire un dicastero specifico per la disabilità, noi non possiamo oggi prenderne certo atto, quindi non saremo critici, saremo, come sempre è stato da parte della nostra organizzazione, della nostra federazione, attenti costruttori a quelli che sono le politiche. Prima l'amico Roberto Speziale, che saluto affettuosamente, ha posto l'attenzione della trasversalità delle politiche che riguardano le persone con disabilità. Ricordiamo che il dicastero sulla disabilità è un dicastero senza portafoglio, quindi naturalmente dovrà la ministra Erika dovrà sicuramente essere da pungolo con gli altri dicasteri e con gli altri suoi colleghi, soprattutto con coloro i quali hanno il portafoglio e quindi hanno le risorse, sollecitare un'attenzione particolare se si vuole costruire, se si vuole modificare questo sistema di welfare che purtroppo non ha funzionato durante questi lunghi mesi di pandemia, lungo anno di pandemia, quindi in una riforma complessiva dove l'attenzione particolare va data, e voglio evidenziare, non soltanto alle persone con disabilità, ai cittadini e cittadine del nostro paese, con un'attenzione particolare alle persone, ai cittadini e cittadine con disabilità, alle loro famiglie, ai caregiver, agli assistenti personali e a tutti coloro i quali ruotano intorno e vivono costantemente con le persone con disabilità. Quindi oggi non possiamo farne altro che prendere atto di questa volontà politica. È logico che in passato, quando ci siamo confrontati durante la formazione del governo Conte bis, abbiamo evidenziato alcune circostanze, ci siamo confrontati con l'allora presidente, ma allora erano altri tempi, con altre valutazioni politiche, con altri elementi politici che erano stati posti sul tavolo della discussione. Oggi peraltro il presidente Draghi non ha ritenuto opportuno aprirsi al confronto con le nostre organizzazioni nella fase di formazione del governo. Ci auguriamo che possa avvenire presto un confronto, proprio perché quella condizione che noi abbiamo sempre rivendicato del mainstreaming della disabilità attraverso la partecipazione del movimento che noi oggi rappresentiamo diventa necessario e indispensabile se si vogliono costruire politiche mirate.
Ecco, allora Vincenzo, comincio proprio da te. Immaginiamo che a questo punto si debba presentare un'agenda, il governo dica per voce a questo ministro, passate per il ministro e fateci sapere. Ecco, cominciamo a considerare proprio la situazione che stiamo vivendo tutti, sta vivendo l'intera umanità in questo momento, ma in particolare vista con l'ottica dei nuclei di persone che sono interessati alla gestione di un problema di disabilità, che non è soltanto il disabile, ma è tutto ciò che si muove attorno. In questo esatto momento, quale sarebbe la prima richiesta e il primo livello di attenzione che richiedereste a questo ministero, che abbiamo capito è un ministero di mediazione, essendo un ministero senza portafoglio, poco può fare in concreto se non farsi, diciamo, tramite di richieste. Da dove si comincerebbe? Il problema vaccini e disabili, che mi sembrava quello che ci eravamo prefissi di trattare oggi. Ecco, come andrebbe trattato e affrontato, secondo te, con questo nuovo governo?
Allora faccio una piccola premessa, nel senso che nella convinzione che le politiche di bilancio del nostro paese debbano passare necessariamente per il riconoscimento dei diritti e dell'inclusione delle varie opportunità per tutti i cittadini e cittadine con disabilità e naturalmente delle loro famiglie, siamo prossimi a quello che deve essere attuato il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa. Di fronte a questo scenario noi abbiamo già inviato al Presidente Draghi, al Governo e alla Ministra Erika Stefani una serie di interventi partendo da alcuni aspetti fondamentali: salute, scuola, lavoro e lotta alla segregazione. Questi sono
fermo un attimo, Vincenzo, devo dare la linea adesso alla borsa. Hai dato, diciamo, i tre punti. Fra un istante, dopo le informazioni della borsa, vediamo di analizzarli punto per punto. Mi sembra già un punto di partenza concreto, almeno così fatte, diciamo, le debite impressioni personali di rappresentanza rispetto al ministero, visto che il ministero c'è, vediamo cosa i disabili in Italia possono chiedere al ministero. Intanto 800 24 00 24, la trasmissione è aperta al pubblico, siete domande precise, specifiche, dubbi o proposte, siamo qui ad ascoltarvi. A tra poco.
Melog
800 24 00 24, oggi stiamo parlando di disabilità, i problemi di chi comunque ha già una vita abbastanza condizionata da alcune circostanze indipendenti dalla sua volontà, naturalmente aumentano e diventano molto più importanti rispetto alle persone che già oggi vivono una problematicità diffusa, condivisa. E oggi ne parliamo alla luce dell'istituzione nuovamente di un ministero di disabilità, ma soprattutto alla luce di una necessità di inserire in un piano pandemico, in una generale risoluzione per tutti i cittadini, anche l'idea che ci sono cittadini con bisogni speciali rispetto agli altri. Ne parliamo con Vincenzo Falabella, presidente della FISH, Federazione Italiana Superamento ed Handicap, e Roberto Speziale, presidente nazionale dell'ANFAS, che è l'Associazione Nazionale per Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale. Allora riprendo con Roberto Speziale, visto che avevo interrotto con Falabella per la pausa della borsa. Rispetto a quello che dice Vincenzo, trovi un accordo che il punto d'approccio sia questo? Voi come vi muoverete come ANFAS rispetto a questa nuova possibilità di interlocuzione, rispetto all'agenda delle necessità che avete già, penso, da molto tempo preparato?
Beh, ma sulle identità di vedute non vi è dubbio, anche perché ANFAS fa parte poi della federazione, quindi le politiche, le scelte, come le si fanno in modo condiviso, partecipato, e quindi sulle priorità che indicava Vincenzo, il presupposto parte da una considerazione: in che modo attualmente vivono le persone con disabilità e i loro familiari in Italia, e come questo è stato aggravato da questo lunghissimo anno e terribile anno di pandemia. La situazione, come è inutile stare lì a girare, è drammatica. Ai problemi che già esistevano se ne sono aggiunti gli altri, molto più complessi. Quindi l'elemento, la prima priorità che indicherà il Ministro è che non c'è più tempo, cioè le persone con disabilità in Italia, le famiglie, non possiamo continuare ad aspettare i tempi della politica, le dinamiche della burocrazia. Noi abbiamo bisogno di risposte qui e oggi. Il nostro movimento, le nostre associazioni sono in grado di indicare anche le soluzioni attraverso proposte particolari, però c'è bisogno di luoghi decisionali, rapidi, c'è bisogno anche di un lavoro con le regioni, perché il vero problema per cui i diritti non sono esigibili è perché c'è un sistema talmente parcellizzato e complicato, che le regioni, comuni, scuola, sanità, lavoro, i temi che diceva Vincenzo, alla fine rimangono sulla carta. Cioè la vita materiale delle nostre persone non ha questi diritti, non ha queste agevolazioni.
Tutti Senti, quest'ultimo anno, Roberto, tu che hai diciamo, un osservatorio privilegiato sulle situazioni più critiche, in quest'ultimo anno qual è il problema che hai visto emergere? Ritorno sul problema della vaccinazione. Secondo te sarebbe qualcosa da mettere abbastanza in risalto rispetto all'elenco delle necessità, quello che forse vaccinando le persone con disabilità, soprattutto quelle non autosufficienti, e le persone che di loro si occupano direttamente, già in qualche maniera levierebbe quello che è l'aumentare del problema quotidiano?
Guarda Gianluca, il fatto che ne stiamo parlando già di per sé è patologico, cioè non bisognava neanche perdere.
Non doveva esserci il problema, hai ragione.
Bravo, la vaccinazione generalizzata per tutte le persone con disabilità doveva essere per segnale forte, chiaro, di un'attenzione che invece non c'è stata.
Cioè nessuno ne ha parlato, ne hanno parlato in maniera abbastanza superficiale e non attenta, secondo me.
Non saremmo qui oggi, a distanza di mesi, a dover rappresentare un'esigenza primaria per la vita delle nostre persone, delle nostre famiglie, a non avere una risposta. Cioè noi ancora per settimane e mesi non riusciremo ad avere la vaccinazione diffusa generalizzato per le nostre famiglie, perché è un sistema sordo, insensibile, incapace di dare risposte, e alla fine a questo ci sta condannando.
Io ho visto di un'amica mia che ha una situazione familiare come la mia, è riuscita a vaccinarsi perché è una dipendente del Vaticano, e al Vaticano evidentemente c'è stato questo tipo di attenzione. Un'altra amica mia che abita negli Stati Uniti, Marina Viola, che anche lei ha un figlio disabile, è stata vaccinata lei come caregiver e suo figlio. In Italia mi sembra qualcosa molto lontano anche dalle dichiarazioni quotidiane della politica in tutte le sue sfaccettature. C'è stato qualcuno che su questo si è posto il problema, al di là delle associazioni?
Noi abbiamo sensibilizzato i vari soggetti e siamo arrivati financo a fare dichiarare al commissario per l'emergenza Arcuri che nella seconda fase le persone con disabilità sarebbero state messe in condizioni di priorità. L'abbiamo visto? Cioè, la seconda fase è iniziata, il secondo piano pandemico italiano nazionale è stato emanato, ancora una volta troviamo lì dentro una serie di norme discutibili, ma di fatto la priorità generalizzata per le persone con disabilità ancora non c'è, non l'abbiamo vista.
Vincenzo Falabella, anche tu ti sei posto questa notizia, è retorica la mia domanda, è chiaro te la sei posta, ma che tipo di attenzione hai trovato, speri di trovare rispetto a questo problema? Stiamo parlando di vaccinazione, è una categoria al di là di tutte le letture che possono essere fatte di tipo emotivo, di tipo ideologico, uno può vedere come la vuole, ma sono persone che in realtà soffrono di una possibilità di rischio superiore degli altri nel caso di affezione da Covid. Io non potrei mai immaginare mio figlio autistico grave, non autosufficiente, intubato e messo in un centro di emergenza, da solo, isolato da tutto e da tutti. Per lui il mondo scomparirebbe, ma altre persone hanno problemi ancora più gravi. Ecco, su questo avete trovato sempre il muro di gomma?
Allora,
Parto da un episodio che purtroppo mi ha sconvolto, nel senso che è capitato a Roma. Un noto ospedale romano non ha ritenuto opportuno ricoverare un ragazzo, un uomo con autismo, perché non erano in grado di dare di prestare le giuste assistenze. Questo uomo è stato portato a casa, dopo qualche giorno purtroppo è deceduto. Perché dico questo?
Dai colpo prima, a quelle che sono le mie angosce quotidiane, devo dire la verità.
No,
questo
no, ma
esattamente.
Dico questo
sì,
perché,
sì, ma è così, lo so bene.
Non sospetti, perché dobbiamo cerchiamo di ricostruire anche i fatti, no? per una logicità di quello che è accaduto. In tempi non sospetti, e correva il 3 dicembre del 2020, quando il sottoscritto, e quindi quando la nostra organizzazione, il nostro movimento è stato accolto a Palazzo Chigi dal presidente Conte, abbiamo posto da subito l'attenzione al tema vaccini. Ancora non si parlava di vaccini, ancora non si parlava del primo programma vaccinale in Italia, si vociferava, ma non c'era nessun documento. Noi abbiamo cercato di sollecitare l'attenzione del presidente Conte, abbiamo ricevuto poche risposte da parte del Ministero della Salute, tant'è che quando poi interveniva per cercare di mettere qualche pezza, come si suol dire, scusate il termine, creava ancora più confusione e ingenerava confusione nella recepimento dei documenti e quantomeno nell'interpretazione di quei documenti. C'è stato il primo programma vaccinale, all'interno del quale le persone con disabilità, nonostante le nostre pressioni, non erano state inserite. Abbiamo scritto non una volta, abbiamo scritto diverse volte al ministro Speranza, al commissario Arcuri, non abbiamo mai avuto nessuna risposta in tal senso. Forse il ministero era preso più a risolvere altri problemi che non quello di dare risposte a centinaia e centinaia, migliaia di persone con disabilità che vivevano con angoscia la situazione della vaccinazione. Quando saremo vaccinati? Avremo non un canale preferenziato, attenzione, avremo una priorità, perché il nostro rischio è più elevato rispetto agli altri cittadini, e quindi in una rimodulazione, in una pianificazione degli interventi, un'attenzione particolare alle persone con disabilità, ai caregiver, agli assistenti personali, ai familiari, va data, un paese civile la deve dare. Altrimenti stiamo parlando del nulla, e infatti abbiamo parlato del nulla, perché anche successivamente, col secondo programma vaccinale, ancora una volta sì, è stata messa un tipo di disabilità, perché poi si è andata sulla patologia, tra virgolette, non sul concetto generalizzato del considerare persona con disabilità, così come lo prevede la classificazione funzionale della disabilità, ma ancor di più la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Quindi quel ministero, lo dobbiamo dire in maniera ufficiale, il Ministero della Salute purtroppo viola costantemente gli articoli, non soltanto della nostra Carta Costituzionale, ma fino anche dei dettati internazionali, perché quando in un piano pandemico vanno ad inserire non il concetto di disabilità nel senso lato, ma vanno ad inserire
le categorie di disabili,
le categorie della disabilità, non fa altro che creare come dire, non dico diffidenza, ma paura, sgomento. Ma rientriamo, non rientriamo, valutiamo. A questo aggiungasi poi che l'autonomia regionale, con cui poi bisogna fare i conti, ci mette del suo, e quindi abbiamo un variegato intervento sui vaccini differenziato da territorio a territorio. Quindi
allora fermiamoci ancora un istante, Vincenzo, questo denota quello che dice Falabella, una profonda, radicale, abissale ignoranza anche da parte di chi ha stabilito questo piano e questa suddivisione in patologie, quando la disabilità è un'altra cosa. Mio figlio non ha una patologia, ha un problema di neurodiversità. E una persona come lui, non dico perché mio figlio, che rappresento tutte le persone con autismo, con disabilità psichica, ha necessità costante di una persona vicino che si occupi di lui, che è l'equivalente della carrozzina, l'equivalente del cane per il cieco, l'equivalente di tanti supporti. E senza quella persona non si può muovere. E se lui comunque deve avere un trattamento, averlo anche la persona che gli sta vicino. Ci fermiamo un istante.
Melog
800240024. Rispetto a quello che sta dicendo Vincenzo Falabella della Fish, mi scrive un'ascoltatrice che probabilmente ha dei problemi di disabilità in famiglia, dice devono rivolgersi ai tecnici che scrivono i piani, al Comitato Tecnico Scientifico, all'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute, finché ci sarà qualche altro ministero deputato alla disabilità non se ne occuperà. E comunque si parla di categorie fragili, patologie croniche, non se ne esce. Forse bisognerebbe dare più discrezionalità ai medici di famiglia o all'INPS. Cosa ne dice Vincenzo Falabella di questa, diciamo, integrazione fatta da un ascoltatore?
Allora, faccio una piccola premessa, cioè con il piano vaccinale le persone con disabilità non saranno escluse dai vaccini, non sappiamo quando verranno vaccinate, questo è un elemento non di poco conto. Detto ciò, è logico che poi i territori devono fare del loro, quindi al di là del medico di base, io credo che le ASL di competenza, che hanno una mappatura più complessa, o meglio più mirata, dei cittadini e cittadine con disabilità, dovrebbero quanto prima contattare le famiglie al cui interno ci sono le persone con disabilità o le stesse persone con disabilità per valutare e programmare la vaccinazione. Questo non sappiamo quando avverrà, se non ci sarà un chiaro input, o meglio ancora una chiara formalizzazione da parte del Ministero della Salute, perché le regioni stanno aspettando questo, paradossalmente. Io che ho avuto modo anche di confrontarmi con alcune regioni, al netto che alcune sono già partite e hanno già avviato alcune procedure, altri mi dicono: Presidente, se non abbiamo una chiara interpretazione, un chiaro intervento da parte del Ministero della Salute, noi non sappiamo come muoverci. Quindi questo è, siamo in un limbo, sapere quando e dove e come potranno essere vaccinate le nostre persone con disabilità, senza dimenticarci che molte di queste purtroppo non potranno neanche uscire dal proprio domicilio. Quindi capire come si potrà portare al domicilio della persona con disabilità un professionista della medicina che possa effettuare il vaccino.
Roberto Speziale, mi sembra di muovermi in una sorta di teatro dell'assurdo. È paradossale quello che stiamo dicendo, è anche paradossale che noi dobbiamo prendere questa occasione per dircelo, per essere problemi che comunque da qualche parte qualcuno istituzionalmente dovrebbe aver già affrontato. Dimmi quella che è stata la situazione in quest'ultimo anno rispetto al tuo punto di vista, l'avevo domandato anche prima. Ecco, ci troviamo di fronte al fatto che non c'è assolutamente possibilità di avere una risposta, nessuno ha una risposta. Ci troviamo di fronte a un iter, mi sembra aver capito, faticosissimo e lunghissimo, soltanto per trovare un approccio possibile con quell'addentellato, senza portafoglio, quindi senza possibilità di iniziative concrete, diciamo autonome, del Ministero della Disabilità. Nel frattempo il piano va avanti con tutte le sue lungaggini, con i suoi problemi, con le sue disattenzioni, ma le persone disabili rimangono a casa e aspettano.
Gianluca, al di là di ciò che io penso, mi sembra che oggi possa essere più interessante invece dire ciò che io so. E io so quello che le mie famiglie, le mie mamme, le mie persone mi dicono e mi raccontano quotidianamente ormai da lunghi mesi. E la verità è bruciante, cioè non c'è dubbio, le famiglie sono state lasciate, persone di disabilità, sono state lasciate a se stessa. C'è Rarissimi sono i casi in cui ci sia stato, come dire, una risposta positiva. E gestire a casa in solitudine situazioni quale quelle delle disabilità intellettive, disturbi dello sviluppo, disturbi dello spettro autistico, situazioni, come dire, assai complesse, come dire, ha segnato e sta segnando delle problematiche che noi pagheremo per anni, anni ed anni. Cioè, questi aspetti non sono neanche, come dire, ancora ben percepiti e percepibili.
Io non sto nemmeno a portare sul campo in questo momento, visto il tempo è poco, il problema della scuola. Nel grande dibattito nazionale sulla scuola, sul diritto all'istruzione, le persone disabili sono state cancellate completamente, non esistono. I ragazzi manifestano le scuole, occupano le scuole, ma dei loro compagni disabili non ho sentito mai soltanto una citazione in nessun tipo di proclama di occupanti, di studenti di ottima volontà, di quelli che vogliono recuperare la scuola, ma soltanto per quelli che hanno tutto in regola.
Mi sembra un dato di fatto incontrovertibile. Perché accade? Allora, la domanda non è ciò che è accaduto, è quello che stiamo gestendo, e per fortuna il terzo settore il mondo associativo è riuscito a rimanere in qualche modo vicino alle famiglie, facendo quello che si poteva nel migliore dei modi, non certamente potendo, come dire, garantire e sostituire in tutto, come dire, il sistema pubblico. Perché accade? E allora la domanda è questa: come fare a non farle accadere più? Accade perché ancora una cultura sulla disabilità è una cultura individuale, c'è una cultura per cui il problema, come dire, è privato e non è sociale. E in futuro come fare a uscire da questa situazione? Se ne uscirà quando, come dire, noi passeremo ad avere un sistema per cui ci sarà per ognuno il suo progetto di vita, dove i diritti saranno esigibili, dove ognuno potrà godere dei propri sostegni attraverso anche un budget di progetto, budget di vita.
E lo dico sinceramente, ringraziando Roberto Speziale e Vincenzo Falabella, vi ho dato il tempo che ho a disposizione, più ne ho, vi ringrazio comunque, spero sia servito comunque a risollevare un problema. Per chi vive il problema di persona, questo obiettivo sembra veramente molto lontano, in quest'ultimo anno sembra veramente lontanissimo. Grazie a tutti, alla prossima.